quando leggiamo l'Apocalisse ci sentiamo smarriti un poco, perché la fantasia non deve aiutarci, ma deve aiutarci l'intelligenza della fede, che è un'altra cosa. Quando voi leggete che appare l'agnello, non dovete immaginare un agnello, dovete contemplare il Cristo, il figlio dell'uomo, che ha le caratteristiche dell'agnello, ma non è un'immagine vera e propria di agnello. Questo è il primo dato che dobbiamo mettere in luce. Quando voi leggete che ha sette corna, non dovete immaginare che da lui spuntino sette corna. È un valore simbolico, va letto quella parola, come quando voi vedete sette occhi, non lo dovete forare con sette occhi rendendolo un mostro. Vuol dire appunto che ha una capacità di visione tale che vi è come avesse sette occhi. Per dire una simbologia, poi la scrittura è molto più profonda di quello che noi possiamo sempre pensare. E allora noi dobbiamo incontrare il Cristo, vederlo. Il credere porta alla visione spirituale. Non è tanto una visione di fantasia, come vi dicevo, non è una visione intensa emotiva, è una visione del nostro intelletto, della nostra mente, che si concentra sul Cristo e lo contempla. Ma lo contempla in virtù di che cosa? In virtù della parola che viene annunciata. È qui il nesso profondo della fede. Tu ascolti, credi, credendo contempli la parola. Nel capitolo secondo di Isaia sta scritto: parola che Isaia vide su Giuda e Gerusalemme. La parola si vede. Non ha tanto muove il nostro intelletto al ragionamento, quanto alla conoscenza, quindi alla visione della propria mente che contempla. Quindi Giovanni vede il Cristo, il figlio dell'uomo, e lo contempla agnello. Perché lo contempla agnello? Perché dice come immolato. Egli è l'agnello pasquale, come diciamo nel capitolo 18 di Giovanni. Quindi egli sul trono del Padre sta ritto, perché è ritto sul legno della croce, l'innalzato, come sempre dice il Vangelo di Giovanni, e stando ritto sul trono, quindi non seduto come lo è il Padre, indicare la pienezza della sua potestà e la sua origine di tutto, egli sta pronto a eseguire la volontà del Padre e sta ritto nell'atto supremo della sua immolazione e del dono di sé. Quando tu arriverai a contemplare il Cristo, lo contemplerai ritto sul trono del Padre, e lo contemplerai nel suo sacrificio, allora comincerai a conoscere chi è Gesù. Finché tu ti fermi prima, vuoi cercare il tuo sentire Gesù, vuoi sentire dolcezza, vuoi cercare un'immagine che quasi ti riproduca sensi di tenerezza, di amore, di compassione, è un'immagine. Ma l'immagine, lo spirito la scolpisce dentro, ti dice l'Apostolo nella lettera ai Galati, o stolti Galati, nei quali lo spirito ha scolpito Gesù. Perché ritornate ai riti giudaici? Il grave rimprovero che fa Paolo ai Galati. Tu hai scolpito in te il Cristo. L'hai contemplato nei misteri a cui hai partecipato e stai partecipando. Tu vedi il pane, il tuo intelletto contempla l'agnello immolato. Tu vedi il calice, tu gusti il sangue dell'agnello immolato. E ancora, non senti nel tuo cuore che si apre la visione del tuo intelletto e vai a cercare nel tuo sentire, vai a cercare nei tuoi ragionamenti, vai a cercare nelle tue convinzioni il senso della fede? No, carissimi, vi state sbagliando se fate questo cammino. Non vi porta al Cristo, vi porta a un'immagine sbiadita del Signore che fa presto a scomparire. L'esperienza di Gesù si fa proprio nella parola, per cui anche Giovanni, l'Apocalisse, se voi leggete l'Apocalisse, trovate che è un continuo citare l'Antico Testamento, un continuo intreccio di legge, profezia, di salmi, proprio perché il Nuovo Testamento emerge dal tessuto stupendo di tutta la Divina Scrittura e tu nel tuo orecchio senti l'armonia di tutti i libri che confluiscono proprio in quest'ultimo libro del canone, anche se non è ultimo come scrittura, in cui proprio senti che tutte le fila sono tirate, portate al loro compimento in questa grande visione della storia che l'Apocalisse ti presenta. Ecco, per cui scoprire la nostra fede non è scoprire il dolce sentire. Scoprire la fede è scoprire il rapporto che Gesù ha con noi, che noi abbiamo con Lui, che è un rapporto più forte di quello che noi abbiamo con noi stessi, perché sta all'origine della coscienza di noi stessi, il Signore. Quindi sta, è il senso del nostro esistere, del nostro vivere. Non è scritto e chiuso in noi, ma è scritto in Lui, nell'atto in cui si comunica a noi, nell'atto in cui ci crea, perché Egli è il Verbo di Dio mediante il quale siamo stati creati, e nell'atto in cui ci redime, perché è l'agnello che è stato immolato. Per cui è chiaro che tutto il respiro della creazione redente dagli angeli, perché anche gli angeli non possono accedere a Dio se non attraverso il sangue dell'agnello, non possono accedere al Padre se non attraverso Cristo, perché non esiste mediazione, scusate, non esiste accesso se non per la mediazione del Cristo. È l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, ma anche le potenze spirituali, tutti gli angeli che appunto cantano e lodano, passano attraverso colui che li ha creati il primo giorno della creazione. Quando creò la luce nella varietà dei suoi toni, dei suoi colori, dell'intensità, la luce primigenia, egli creò gli angeli, che sono la luce prima e fondamentale di tutta la creazione invisibile, della creazione visibile, e sono creati in Lui. Quindi solo in Lui, immolato, hanno l'accesso alla piena presenza del Signore. Gesù è tutto, Gesù è pienezza, Gesù è l'ingresso, Gesù è la pace, Gesù è veramente il centro dell'universo visibile e invisibile, è il cardine di tutto. E allora, carissimi, il nostro rapporto con Lui. E che cosa facciamo ora nell'Eucaristia? Nell'Eucaristia ci lasciamo impregnare da Lui, dal suo sangue, ci ha riscattato per Dio con il suo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e questa città ci dà un pallido segno di questa universalità della redenzione. Quando vediamo i popoli confluire qui, salire sul Monte Santo del Calvario, fare l'assedio al sepolcro per poter entrare in quella piccola cella vuota, Ma uno direbbe, ma perché vuoi andargli dentro un buco vuoto? Cosa vai a cercare? Ecco, carissimi, Gesù attira. Ecco, e questa è la nostra speranza, cioè è Lui che unifica l'umanità nella sua varietà, e questo è bellissimo. Per cui oggi noi faremo, proprio in continuità con l'Eucaristia che stiamo celebrando, questa strada rossa che attraversa Gerusalemme, questa traccia di sangue che unisce l'agonia, la flagellazione, le varie tappe, fino al sacrificio della croce, alla deposizione del Calvario, scusate, nel sepolcro, dove il Cristo riversa l'ultimo sangue nel lino santo, imprimendo la sua immagine. Ecco, com'è caro il Signore. Perciò io prego e supplico la vostra carità, che facciate bene questa Eucaristia, facciamo bene insieme, e che ci mettiamo il nostro impegno a fare la via dolorosa con tutto il cuore, proprio a dire grazie al Signore. Io sto passando, ognuno deve dire, sto passando là dove è passato il mio Signore per redimermi, redimere me, perché amava me, non mi ha amato nella mucchia, mi ha amato personalmente, dall'eternità mi ha conosciuto, mi ha voluto, mi ha amato, ha fatto i suoi progetti su di me. E allora io devo adesso ringraziare per unirmi al grande coro del canto nuovo che viene fatto in cielo e sulla terra, e dico l'ultimissima parola, perché la creazione si sta liberando dalla sua schiavitù, sta sorgendo, emergendo. E allora voi sentite che più forti sono le donne del parto, perché sta arrivando il parto. Noi diciamo, è crisi, è qua, è là, ci spaventiamo. Gesù ci dice, ma non spaventatevi. Sarebbe come che dottori, infermiere, partoriente si spaventassero perché sono arrivate le donne e ormai il bimbo sta per essere partorito. Sarebbe una pazzia quella nascita. Così noi non dobbiamo impazzire, perché la creazione nuova sta già premendo in Cristo, venendo fuori, vuole uscire anche da noi, vuol venire fuori, creature nuove, belle, come Gesù ci ha progettato, ci vuole. Quindi coraggio, carissimi. Non stiamo chiusi nell'inverno delle nostre tristezze, non stiamo chiusi nel buio dei nostri sepolcri. L'inverno è passato, la pioggia è cessata, e lo Spirito, la voce della colomba si ode nella nostra terra, e il tempo della potatura è giunto. Ecco, quindi continuiamo adesso la nostra Eucaristia ringraziando molto il Signore, perché è buono, perché in eterno è la sua misericordia, perché il giorno che ci vedrà, sapete cosa ci dirà? Ci dirà, guarda, per te io ho fatto questo, questo e questo e questo. E con Lui che ci farà vedere tutte le cose belle, dimenticheremo le nostre cose brutte, perché vedremo finalmente il disegno bellissimo che Lui ha voluto realizzare in noi nonostante noi. E allora diremo al Signore, sei veramente bravo e buono, e questo atto di fede è l'atto della salvezza, è questo, riconoscere la sua grandezza e la sua misericordia. Thank you.